Hey, have you heard the Virginia Lottery has a new Willy Wonka Golden Ticket Scratcher that has a top prize of $100,000?
Tell that to my automated Golden Ticket Scratcher apparatus. You simply put the ticket in here, and the machine scratches it for you. And while we wait, we can play the Willy Wonka Golden Ticket online game with a top prize of $1 million. Just visit VALottery.com or use the lottery app.
That's one impressive scratcher apparatus.
Use it whenever. What's mine is yours. But hands off the scratcher. That Willy Wonka golden ticket is all mine.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del mio podcast che, come tutti ormai saprete, si chiama Fiona Ciacalli Talks. Non perché parlo io e vi stresso la vita come al mio solito nei video, ma perché ho voglia di far parlare le mie ospiti che ogni volta sono qui coinvolte all'interno del mio podcast. Oggi qui con me sono con... Cosa ho detto? Oggi qui con me abbiamo Licia Troisi. Ciao, esatto. Licia. Sono Ciao. Venuta nella sua stanza d'albergo e mi sono tipo catapultata e autoinvitata. Le ho detto: guarda, non abbiamo un altro posto, posso venire a invadere il tuo spazio vitale. Lei, che è una persona molto gentile.
Grazie mille, sì, senza problemi.
Per chi non la conoscesse, Licia Troisi, male prima di tutto,
malissimo.
Esatto, vedi, hai imparato subito. Per chi non la conoscesse, Licia Troisi è una astrofisica,
esatto,
scrittrice di una saga fantasy,
sì.
E conduttrice TV su Rai 5,
esatto,
di un programma che si chiama Terza Pagina.
Lui.
Ho studiato. Bene, Licia, tu sei un personaggio assolutamente eclettico. Fai un sacco di cose. Io mi ricordo di te, la prima volta che ho sentito nominare il tuo nome è stato a Lucca,
sì,
non so quanti milioni di anni fa, quando era stato lanciato Cronache del Mondo Emerso.
Però ti posso dire che era 15 anni fa, perché era il 2004.
15 anni fa, 2004, sì, addirittura. E tutti parlavano, cioè il nome Licia Troisi era sulla bocca di tutti. Non capivo tanto bene perché non ero ancora addentro a questo mondo come lo sono adesso, ma mi ricordo che c'erano un po' di critiche, un po' di cose...
Sì.
Prima di tutto, che cos'è Cronache del Mondo Emerso e che cosa ti criticavano?
Allora, Cronache del Mondo Emerso è questa saga con la quale ho esordito. Io l'avevo scritto come se fosse un libro unico, poi l'ho presentato alla Mondadori, alla quale è piaciuto, però l'abbiamo diviso in tre parti, perché 15 anni fa il mercato editoriale era molto diverso da quello attuale. Il fantasy era, innanzitutto, in libreria trovavi quasi esclusivamente quello straniero, perché gli italiani lo praticavano, ma erano pochissimi e molto poco conosciuti. E al fantasy stesso era una cosa veramente di nicchia, cioè non tutte le librerie avevano il settore fantasy, se ce l'avevano era la zona più polverosa e nascosta della libreria,
che non spolverava nessuno e non leggevi
tu andavi anche con un certo senso di colpa lì, no? E quindi all'improvviso arrivavo io, che all'epoca avevo 23 anni ed
ero italiana,
sì, ero piccina, non me ne rendevo conto, ma effettivamente ero piccina, adesso ce ne ho quasi 40, realizzo. E quindi niente, avevo pubblicato, lo dividemmo in tre parti, appunto perché per la casa editrice era un rischio minore, piuttosto che pubblicare 1200 pagine di una tipa di 23 anni italiana che faceva un genere che in Italia facevano quattro gatti. E le critiche erano principalmente dovute al fatto che io ero esordiente, molto giovane, esordivo con la Mondadori, queste sono state le prime. Dopodiché...
Era un mix letale, no?
Esatto.
Giovane, donna,
questa
chi era?
Fantasy. Queste sono state le prime, diciamo. Dopodiché sono partite tutti quanti una serie di cose su blog che dicevano... C'era gente che si leggeva tutto quanto il libro alla ricerca di tutte quante le contraddizioni interne, oppure la protagonista piange troppo, la protagonista non può usare l'arco lungo perché è troppo piccola e non ha la forza di tirare l'arco lungo, che non coincideva con la mia esperienza personale, perché ho tirato quell'arco e ce la facevo. Però vabbè, quindi insomma cose così che lì per lì mi sembra, cioè ovviamente io ero piccolina, non conoscevo questo mondo, mi facevano soffrire.
Quanto hai sofferto? Tante sofferto.
Parecchio, sì.
Parecchio.
Non per tantissimi anni, 2-3 anni, perché poi rapidamente ho realizzato che invece è una cosa positiva, un attestato, cioè le opere che non lasciano il segno sono quelle che le leggi e chi se ne frega, no? Se invece una cosa nel bene o nel male ti ha colpito, ne parli. E quindi critiche positive e critiche negative in generale sono attestati di successo.
Poi
quindi...
Oscar Wilde diceva: l'importante nel bene o nel male, l'importante è che se ne parli. Esatto. Mi sembra una
quindi
che...
alla fine avanti nel tempo. Esatto, ho capito che tutto sommato non me la dovevo prendere. Sia perché erano tutte cose che nascevano sul web, e il web ha queste regole per cui tendi a estremizzare, no? I pareri non sono mai neutri, diciamo, no? Sono sempre estremamente polarizzati. Per cui io sei un genio oppure sei un cane, non sa fare niente. Quando ho capito tutte quante queste cose l'ho presa con molta più filosofia e allegria.
E ti ha aiutato anche a crescere, immagino, professionalmente.
Sì, 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 indubbiamente.
Prendendo un po'
sì,
di colpi diventi...
Assolutamente sì, esatto, esatto. Poi sono col tempo ho anche imparato a capire quali critiche potevano invece essermi utili, quali invece chi se ne frega, sia positive che negative, non è che voglio dire necessariamente solo quelle negative. Quindi insomma ho imparato anche a muovermi sul web, ho capito come ci devi stare, qual è il modo migliore per usarlo senza far del male né a te né agli altri, che è una cosa che non vedo tanto in giro, secondo me.
Senti, ma astrofisica e fantasy,
yes,
che cacchio c'entra l'uno con l'altro?
Esatto.
Raccontami un pochino questo connubio, cioè sì, come sei diventata astrofisico. Astrofisica, non si dice astrofisica, ma non ho perché.
No, non lo so.
Voglio dire astrofisica.
Sì, no, infatti, secondo me è libero, ognuno come preferisce dire.
E poi come sei arrivata al fantasy, che nella mia testa sono due cose diametralmente differenti, ma magari nella tua sono qualcosa che corrono su...
No,
sì,
allora no, in realtà io le ho sempre considerate come due passioni mie, non mi ero mai posto il problema se fossero in contraddizione l'una con l'altra. Diciamo, la scrittura in sé è venuta prima perché io ho cominciato a scrivere verso i 7 anni e l'ho sempre fatto nella mia vita. Mentre l'interesse per l'astronomia la prima volta mi è venuto verso gli 11 anni, ha cominciato a concretizzare, nel senso che ho cominciato a dirmi magari diventerà un mestiere, quando avevo 15 anni. E consideravo appunto due mie passioni, però appunto non contrapposte, perché anche questa è un'altra cosa che ho capito abbastanza rapidamente, è che anche la scienza ha una componente di creatività molto forte, anche se questa cosa recentemente viene comunicata, per tanto tempo non è stata comunicata molto, ma l'immaginazione, la fantasia per certi versi, e comunque la creatività sicuramente sono delle componenti importanti anche della scienza. E quindi appunto a 15 anni ho deciso che volevo fare lo scienziato ed ho lavorato per fare quello, mentre la scrittura, il fantasy mi era sempre piaciuto, cioè mi affascinava, però lo conoscevo principalmente da fumetti e videogiochi e cartoni animati.
Anche i videogiochi,
sì,
che bello.
Sì. Però ancora non l'avevo letto e cominciai a leggerlo verso i 19 anni insieme a mio marito, perché avevamo questo interesse che però non avevamo.
Aspetta, 19 anni con tuo marito, tu eri già sposata?
No, all'epoca ero fidanzato, appena conosciuto. Sì. No, 26 anni mi sono sposata.
Ah, okay,
però 19, 18 in realtà, ma 19 ci siamo messi insieme, abbiamo cominciato a leggere Tolkien, Mary Zimmer Bradley, Rowling, e quindi ho capito che in realtà quella era la mia dimensione, anche perché poi andando indietro a vedere tutte le cose che avevo scritto avevano tutto un elemento fantastico dentro, solo che io non ero consapevole.
Okay.
E quindi ho scritto questo libro quando avevo appunto 20-21 anni e l'ho spedito alla casa editrice, non tanto pensando che sarebbe diventato un lavoro, che mi sembrava una cosa abbastanza fantascientifica per rimanere in ambito, quanto per chiudere l'esperienza, perché la scrittura di quel libro era stata una cosa importante per me, che non si limitava a quelle ore la sera in cui scrivevo, che erano il momento in cui potevo farlo perché all'epoca andavo all'università, ma io pensavo continuamente a quello che avrei scritto la sera, vivevo in qualche modo nel mondo emerso. Quindi visto che era stata un'esperienza importante che mi aveva preso un anno e mezzo di vita, pensai che fosse una cosa carina chiudere l'esperienza appunto mandando il libro, e lo mandai a una piccola casa editrice romana che poi scoprì anche essere a pagamento, e alla Mondadori.
Spiega questa cosa a pagamento, perché magari non tutti lo sanno.
È importantissimo. Allora, la vera editoria è quella non a pagamento, cioè l'editore paga te, autore, perché tu sei il libro e cedi a lui i diritti per pubblicarlo, lui in cambio ti paga tipicamente con una percentuale sulle vendite che eventualmente ti può anche anticipare, cioè prima che il libro venga pubblicato.
Sì, sì, dice, buono.
Esatto, ti allungo 1500 euro che poi tu mi coprirai con le vendite, quando sarai arrivato a coprire questi 1500 euro poi ti darò il resto. Le percentuali. L'editoria a pagamento è invece quella in cui sei tu che paghi la casa editrice, è come pagare la copisteria, diciamo, più o meno il servizio,
certo,
è lo stesso.
Però ti fanno la copertina, ti fanno...
Sì,
mia,
però
no?
Finisce là, diciamo, okay. Cioè loro ovviamente rientrano dell'investimento quando tu gli dai i soldi,
certo.
Quindi non sono granché incentivati né a lavorare sul tuo testo, né a farti crescere come autore, né tantomeno a distribuirlo, tant'è vero che molte volte sei tu che devi andare in giro con le tue belle copie, sbatterti presso le librerie, fare cose. quindi tendenzialmente io la eviterei l'editoria a pagamento, che è diverso dall'autoproduzione oppure quei servizi online che ti permettono di pubblicarti
il
da solo.
Esatto,
quella è una cosa diversa che... E invece secondo me è una strada che si può tentare. La piccola casa editrice a pagamento, tornando alla storia, non si è mai palesata, invece si palesò la Mondadori.
Ma tu l'avevi mandato anche a Mondadori il libro?
Sì, l'avevo mandato anche... Sì, avevo fatto questo duplice tentativo.
Hai fatto bene.
E dopo un mese mi ero già rassegnata, cioè per me era morta quella roba lì. E loro la Mondadori mi contattò 3-4 mesi dopo, perché io lo mandai a marzo e loro mi contattarono a luglio dicendomi che erano interessati alla pubblicazione e mi volevano conoscere. Tutto ciò nella persona di Sandrone Dazieri, che è uno scrittore di thriller e noir che all'epoca lavorava anche come editor all'interno della Mondadori, e quindi è cominciata così. E per tanto tempo sono state anche parallele le due cose, cioè ho continuato sia la formazione, per cui mi sono laureata lo stesso anno in cui è uscito i primi due libri. Poi ho preso il dottorato, per un certo periodo di tempo ho lavorato, poi ho preso il dottorato, poi ho fatto un altro paio d'anni. In tutto questo di anni ne sono passati 10, e quindi sia praticavo l'astronomia che scrivevo, sempre considerandole semplicemente due passioni parallele, insomma.
Quando ti è arrivata il Mondadori che ti dice ciao, lì cioè, sono Mondadori, sono il signor Mondadori, cioè che razza, come...
Allora, anche qui c'è una storia, perché era luglio, vivevo con i miei all'epoca, arriva mia mamma con suo telefono in mano dicendomi: guarda, non ho capito benissimo chi è, ma ho capito Mondadori. Io stavo giocando a Risico sul computer,
okay,
e avevo collegato le casse dello stereo al computer, per cui c'era questo rumore di palle, di cannone sparate, e io capisco solo Mondadori, quindi decido di cercare di spegnere sta roba senza riuscirci, e intanto cercavo di parlare con la persona all'altro capo del telefono. Insomma, poverello Sandrone mi ha dovuto ripetere 3 volte chi cappero era, alla fine rideva pure dicendo: ma di cacchio sono capitato qui? E niente, mi ha detto appunto quello che dicevo prima, che avevamo letto il manoscritto, secondo loro era interessante, mi volevano incontrare per pubblicarlo. E ci siamo io abitavo all'epoca ancora nella periferia di Roma, non ero ferratissima sui locali del centro, perché appunto stando soprattutto in area sud di Roma andavo soprattutto ai paesi vicini piuttosto che andare al centro quando uscivo. Ci siamo dati questo appuntamento molto facile a Piazza di Spagna. Infatti io poi non l'ho visto Sandrone quel giorno, perché
hai visto il mezzo al
persone. Esatto. E attaccato il telefono, ho zompettato in giro per casa per questi 5 minuti super mega esaltata. Dopodiché ho cominciato a pensare, io all'epoca non sapevo chi fosse Sandrone, ho cominciato a pensare: ma sarà una truffa, sarà uno scherzo, non sarà vero per qualsiasi altra ragione che a me non viene in mente. Tra l'altro io all'epoca non sapevo che appunto ci fosse una differenza tra casa editrice a pagamento e non a pagamento, quindi pensavo che magari mi avrebbero chiesto dei soldi, e in quel caso io non avrei detto di no, perché non ce l'avevo proprio i soldi da spendere per questa operazione.
Non c'erano i soldi.
Esatto, non c'erano i soldi. E quindi, però invece poi dopo una settimana da questa telefonata ci siamo incontrati, insomma.
Quanto ti ha svoltato la vita questa parte?
È un bel po', perché le cose sono cominciate ad andare bene fin da subito, e quindi io praticamente a 24 anni, a 23 anni ho cominciato a lavorare, e quindi nel giro di pochi anni sono riuscita a sposarmi, andare a vivere da sola con mio marito e far
questo
partire la mia vita.
Questo grazie alle cronache del mondo diverso.
Esatto.
E invece tutta l'altra parte, quella dell'astrofisica,
sì,
perché ti sei laureata prima in fisica e poi,
sì,
in astrofisica.
Sì.
Mazza, come ho studiato, sono orgogliosissima. Quindi prima fisica, poi astrofisica.
Sì.
E cosa fa l'astrofisico nella vita?
Allora, io sono un fisico stellare, studio l'evoluzione delle stelle.
Aspetta, quindi c'è una differenza tra astrofisico e fisico
allora,
stellare?
Dunque, si può essere astronomi, allora c'hai la laurea in astronomia,
okay,
che in Italia esiste solo a Bologna e a Padova.
Okay.
Altrimenti sei un fisico che poi fa 2 anni di... Adesso sono 2 anni di indirizzo, quando l'ho fatta io era un anno solo. Scegli quale branca della fisica vuoi specializzarti. Nel mio caso era l'astronomia, quindi ero un astrofisico. Dopodiché c'è anche il dottorato di ricerca, che è in astronomia. L'astronomia a sua volta c'ha tantissime branche, per cui c'è quello che studia come si è formato l'universo, cosmologo, quello che studia i buchi neri e tutte quante le sorgenti che emettono alte energie, che il fisico è le alte energie, c'è quello che studia i pianeti, planetologo, quindi insomma ci sono tante branche dell'astronomia, e io sono fisico stellare, quindi studio proprio le stelle nella loro vita. E quello che fa uno come me, che in particolar modo io sono sperimentale, prende le immagini dal telescopio e ci tira fuori delle informazioni di tipo scientifico facendo l'analisi dei dati.
sperimenti, cioè fai delle ipotesi e poi confermi,
esatto,
attraverso,
allora,
i calcoli.
È una scienza un po' particolare l'astronomia, perché non puoi fare direttamente gli esperimenti,
non puoi andare fino a lì,
esatto. Poi ti puoi fare la stellina da camera, sarebbe molto bello. Quindi quello che fai in realtà, fai delle osservazioni e cerchi di trovare dei modelli che spieghino i dati. Quindi
okay,
adesso la stella sta facendo questo perché la sua evoluzione è fatta così.
Niente, abbiamo Google che si è animato da solo.
E quindi sì, in linea di massima cerchi di spiegare con dei modelli teorici i dati. Io principalmente presentavo i dati, ho fatto, quindi diciamo poi la parte proprio di modellistica, di teoria, sono quelli che fanno, diciamo, la parte appunto più teorica, tra virgolette, della fisica stellare, perché in tutta la fisica tende a esserci questa divisione tra quelli, tra i teorici, che sono quelli che fanno modelli, e gli sperimentali, che sono invece quelli che lavorano direttamente con i dati. Ci sono anche un po' di commistioni, non è che necessariamente...
E lavoravi per un ente, per un'azienda specifica, perché non ho la più pallida idea di come funzioni l'astrofisica.
In Italia è sostanzialmente pubblica, quindi lo fai o per l'Istituto Nazionale di Astrofisica,
okay,
l'INAF, che è l'insieme di tutti gli osservatori.
Okay.
Praticamente, oppure per le università. Io lavoravo un po' per l'Osservatorio Astronomico di Roma, un po' per l'Università di Tor Vergata, quindi c'era un gruppo di ricerca all'interno del quale mi trovavo anche io e insomma lavoravo lì.
Senti, una domanda così altolocata, ma con la ricerca al giorno d'oggi come siamo, cioè nel senso, si vive con la ricerca o si vive con la ricerca più le cronache del mondo immerso?
Allora, a vivere si vive, ma c'è grande sofferenza,
okay,
perché devi fare un periodo di precariato che certe volte tende veramente a infinito. Cioè io ho avuto degli amici, colleghi che a 50 anni ancora sono precari, quindi non è che girino tantissimi soldi. Però nel frattempo è cambiato il mondo intorno. Prima, più o meno 15 anni fa, la ricerca era un'eccezione negativa, cioè era più difficile riuscire ad avere un contratto solido, eccetera eccetera. Adesso il contratto solido non lo trovi da nessuna parte,
quindi dove
quindi
lo quello...
esatto,
tu vada.
Le condizioni di lavoro sono un po' quelle di tutto il mercato del lavoro italiano, quindi tantissima precarietà, difficoltà ad avere dei contratti, non dico a tempo indeterminato, ma quantomeno determinato a tempi un po' più lunghi, 2-3 anni, anche un pochino di più. Però insomma, poi alla fine bene o male ci si fa, altrimenti l'alternativa è quella di andare a lavorare all'estero, tante persone lo fanno.
Infatti hai anticipato la mia domanda: se non ci fosse stata la carriera da scrittrice, avevi già iniziato magari a pensare un potrei andare via o...
Sì, c'è stato un momento in cui insieme a mio marito ci abbiamo anche provato. Io ho avuto anche il momento in cui ho provato ad andare nell'industria, quindi uscire proprio dall'ambito della ricerca e fare altro come fisico. E avevo fatto a un certo punto uno stage per un'azienda che faceva immagini della Terra da satellite.
Okay.
Però una cosa molto breve, erano 3 mesi subito dopo la laurea. E non lo so, alla fine mio marito ha continuato a fare ricerca per tanto tempo.
Ok, aspetta, che lavoro ha fatto un marito, perché non lo...
Allora,
so,
lui è un astrofisico come me.
Ok, e anche il marito non mi sono informata.
Sì, come me lavorava sia per ancora collabora con l'Osservatorio Astronomico di Roma e per l'Istituto Nazionale di Astrofisica, però al momento lavora alla Biblioteca Apostolica Vaticana.
Okay.
Perché la biblioteca ha questo progetto di scannerizzazione di tutti quanti i libri e di conservazione, e
Figo.
Per farlo usano lo stesso formato d'immagine che si usa per l'astronomia.
Davvero?
Perché è un formato aperto, molto, diciamo, in cui c'è un'ottima conservazione del dato, e quindi è molto buono se tu vuoi conservare le tue immagini non da qui a 10 anni, ma da qui a 100-200 anni, e quindi collaborano anche con l'Agenzia Spaziale Europea per queste cose. E insomma, quindi adesso lui sta lì, però lui per tanti anni sta continuando comunque a collaborare per la ricerca, quindi probabilmente, non lo so, forse saremmo comunque rimasti in Italia, anch'io avrei continuato a stare nell'ambito della ricerca e penso che avremmo continuato così, però è un po' difficile a dirsi.
E invece la TV com'è arrivata?
Per caso, sì, nella mia vita succedono
delle cose che ti cadono addosso e poi riesci,
esatto,
a sfruttare, fantastico.
No, io infatti ho questa visione della vita per cui uno deve cogliere le opportunità,
certo,
no? Mi piace tanto quel detto americano: se la vita ti dà i limoni, fatti la limonata. Io lo trovo molto vero. A me, devo dire, mi sono arrivate un sacco di frutti generici, insomma, non solo lì, anzi, il limone pochissimo. E vabbè, comunque, niente, a febbraio dello scorso anno mi è arrivata via mail questa proposta da parte di una persona che lavora in RAM, che è poi produttore esecutivo del programma, dicendo che stavano cercando conduttori per questa trasmissione di cultura su Rai 5 e mi chiedevano se fossi interessata. Io non l'avevo mai fatto in vita mia, non avevo la più pallida idea se sarei stata in grado, però mi sembrava un'opportunità e quindi ho provato e effettivamente...
Non eri mai andata in video prima di...
No, sì, ero andata parecchie volte perché ero andata ospite in vari programmi. Poi vabbè, ero abituata a parlare in pubblico perché adesso soprattutto, ma lo facevo anche tanti anni fa, facevo divulgazione, soprattutto orale. Ho lavorato per svariati anni al museo che c'è all'Osservatorio Astronomico di Roma, che si chiama Astrolab, che è un museo di astronomia che è aperto sia per le scuole che per i privati. E quindi facevo parte del gruppo di studenti, principalmente coadiuvati da dei ricercatori, che gestivano questa struttura e in generale tutte le attività divulgative dell'osservatorio. E lì ho imparato a fare questa cosa e quindi anche parlare, cioè parlare in pubblico già da prima. Però insomma...
Che non è facile parlare in pubblico.
No, perché... no, ma tra l'altro è anche diverso dal parlare... alla telecamera, perché
io lo trovo più facile con la telecamera rispetto che al pubblico.
No, poi io invece è più facile con il pubblico perché riesco a vedo immediatamente se ho stabilito un contatto con le persone, quindi so anche correggermi se vedo che la gente la sto perdendo perché la annoio. Invece la telecamera invece la telecamera la trovo veramente molto più rigida, cioè c'è lo spazio per l'improvvisazione, anche per l'errore praticamente non esiste. Infatti io poi quando mi rivedo in trasmissione, quando rivedo le varie puntate, mi arrabbio tantissimo perché becco sempre gli errori, no? Qui ho esitato, qui dovevo dire un'altra cosa, esatto, questa parola non è esattamente corretta. Ho anche il controllo del corpo che devi avere quando vai in televisione, mentre dal vivo è diverso, può essere molto... esatto. Lì invece, mi ricordo una volta, avevo cominciato a toccarmi una gamba, ma hanno fatto no, ti prego, non si vede la mano, scompare la mano e si vede il braccio che si muove, non ha senso questa cosa. Quindi sono tantissime le cose che devi tenere presente quando fai questa cosa che a me erano completamente ignote.
E per quanto riguarda il programma invece tu non conduci e basta, perché tu hai un ruolo molto attivo, l'ho visto diverse volte e racconto anche a voi questo aneddoto che ho raccontato a lei. Guardavo questa conduttrice con i capelli rasati a zero, tutta super aggressive, mi piace un sacco perché sei completamente diversa dallo stereotipo della conduttrice.
Sì, è per quello che volevano un personaggio un po' più anche pop, no? Per
molto
dare questa,
sì,
esatto,
solo che io non sapevo che volto avesse lì, sì. Cioè, quindi io guardavo e dicevo aspetta, mi piace un sacco, poi sei molto brava anche quando parli.
Grazie.
Racconti delle cose con, cioè nel senso sembra quasi che non sia tutto scritto, ma la maggior parte sia farina,
sì,
del tuo sacco, perché comunque la racconti con un certo tipo di sapienza,
sì,
che mi piace molto.
Grazie.
E dicevo ma che brava questa ragazza, ma mi piace un sacco. Poi sono andata a vedere e ho detto ah, ma è lei, ah ok, che figura però mi è piaciuta.
No,
questa
non
cosa.
C'è la mia foto sui libri, quindi tante persone
giustamente non tutti poi vanno sempre a cercare su Google, insomma. E quindi questa cosa mi è piaciuta perché comunque anche dalla parte di Rai,
sì,
mi sembra un passo,
sì, sì, sì,
verso qualcosa di nuovo.
No, ma, allora, a parte che Rai 5 secondo me è un mondo straordinario, variegato,
bello, sì,
è pieno, veramente ci puoi trovare quello che vuoi per tutti quanti i gusti, perché c'è sia la cultura come uno intende quella, diciamo, tra virgolette uso un termine un po' improprio però è far capire, quella un po' più paludata, diciamo classica, no? Però contemporaneamente anche invece cose sulla musica pop proprio più, e quindi mi piace molto questo approccio che copre praticamente tutto per tutti i gusti e insomma anche tutto quanto lo spettro. E sì, quindi è un'esperienza che mi è piaciuta molto.
Se tornassi indietro, c'è qualcosa che non rifaresti o qualcosa che faresti diversamente? Dicevi cacchio, perché ti vedo una persona molto analitica,
sì,
da scienziata. Tu ovviamente riguardi i tuoi video e scientificamente dici
esatto,
qui ho fatto così, no, qui ho toccato questo, qui ho esitato, ho detto una parola in più, quindi mi sembri una che tornando indietro avrebbe magari un piano diverso in testa o qualcosa di... o qualcosa che avresti voluto fare che in realtà...
Allora sì, cioè io c'ho un unico rimpianto, avrei sempre voluto imparare a suonare uno strumento musicale. E a un certo punto ho anche provato a suonare la chitarra, però l'ho fatto da sola e quindi a un certo punto mi sono arenata e non ho mai il tempo, e questa è una cosa che mi dispiace. Spero prima o poi di riuscire a fare questa cosa. Per il resto in realtà non mi pento più o meno di niente, perché tutte le cose che ho fatto ero convinta di volerle fare, mi piaceva farle, quindi poi secondo me quella è la cosa importante, no? Fare le cose con convinzione che ti piacciono, anche se poi magari non finisco, cioè mi è capitato di partecipare a progetti che poi non sono stati realizzati, però comunque esatto, cioè è stata un'esperienza, ho imparato delle cose. In ogni caso sì, è un fallimento tra virgolette, però non lo considero un fallimento nella mia vita, è comunque una cosa che volevo fare, che non è andata in porto, non sempre dipende neppure solo da noi, insomma, no? Ci sono anche condizioni al contorno che fanno sì che certi progetti vanno avanti e altri no. Però secondo me l'importante è fare appunto le cose con convinzione, al meglio delle proprie possibilità, così anche se non vanno. Sì, non sai, con la coscienza a posto.
Mi è piaciuta tanto questa cosa che dici, perché per esempio in Italia abbiamo una concezione del fallimento come un marchio che non ti potrai mai togliere.
Sì.
Invece all'estero, nel mondo anglosassone, è come più un hai fatto delle cose, non sono andate bene, ma sì, hai un'esperienza sulle spalle bella, sì, tosta.
Esatto.
Quindi mi piace sempre cercare di spiegare anche ai ragazzi, sì, alle persone questa cosa, che gli errori si fanno.
Sì,
ma
no,
chi
infatti,
non fa niente.
No, esatto. Bisogna, cioè, per dire, io ho fatto tante cose che non sapevo se sarei stata in grado, tra cui questa della Rai. Recentemente mi è capitato di partecipare alla scrittura di soggetti di fumetti. E anche quello era una cosa che lì per lì mi terrorizzava, perché io soffro un po' del complesso dell'impostore, quindi ho il terrore di lavorare con altre persone, no? Ho sempre paura.
No, aspetta, spiegami questo complesso, perché non
sì, allora, così. Questa non è una malattia vera, però è una tendenza che alcune persone hanno a pensare sempre di non essere capaci di fare le cose.
Ah, non lo so, ma mi sembra qualcosa di...
Sì, io sempre sono sempre convinta che non so fare le cose, quindi quando mi fanno una proposta il mio primo pensiero è non sono in grado. Poi mi rendo conto che è soprattutto una questione di paura e di ansia che io mi porto dietro e ti tocco no. Provaci, poi se non ci riesci, sti cavoli, come esatto, dicono a Roma, esatto, intanto ci provi. E lavorare con le altre persone è sempre una cosa che mi mette un pochino d'ansia. Quando mi capita di sbagliare qualcosa di fronte a persone che non conosco tanto bene, subito mi prende l'ansia. Oddio, che cosa ho detto? Ho sbagliato la pronuncia inglese di quel termine. Dannazione, ignorante, dannato.
E poi magari non se ne sono neanche accorti.
No,
per
non
esempio,
se ne accorge mai nessuno. Però, no, in alcuni casi, ad esempio, mi capita magari qualche volta di confondere qualcosa quando registriamo. Ho sbagliato una data, ho sbagliato un nome. E vabbè, si rifà.
Però il Rai è registrato, poi rifà.
Esatto,
giusto,
esatto. Okay. Però la perla mi prende subito l'ansia, l'angoscia. Ho detto, porca miseria. E però appunto cerco sempre, essendo una persona molto ansiosa con tante paure, ho imparato sempre a cercare di forzare queste cose, altrimenti poi non avrei fatto niente. E quindi, perché sono anche capatosta, come si dice, abbastanza determinata, e quindi cerco di fare le cose anche se mi fanno paura. Però appunto bisogna tentare. E c'è quel bel discorso che fece Rowling proprio su questo argomento, e disse: io a un certo punto della mia vita ero considerata una perdente, il mio matrimonio era fallito, non avevo i soldi, non avevo un lavoro, ragazza madre da sola, però quella
c'avevo sto Harry Potter,
non lo volevano, cioè tipo 20 editori le hanno sbattuto la porta in faccia. Lei fa: però il fallimento mi ha insegnato tantissime cose. Una delle mie frasi preferite degli ultimi film di Star Wars, finalmente Yoda dice che il fallimento è il più grande maestro, mi pare che è una cosa del genere, che è vero, perché se no non fai niente, non sbagli, però non hai fatto niente.
E tu giustamente già non hai tante cose da fare, hai anche un pargolo.
Sì.
Quindi quanti anni ha?
Sì, ha 9 anni mia figlia.
9 anni tua figlia?
Sì.
Quindi sei riuscita a gestire tu, cioè figlia, marito, le stelle, la TV,
sì,
gli incontri.
No, ma infatti a un certo punto l'astronomia l'ho lasciata anche per questa ragione, perché fare due lavori abbastanza totalizzanti come la scrittura e l'astronomia e essere madre cominciava a diventare veramente complicato, e quindi tra tutte le varie cose alla fine ho sacrificato questo aspetto della mia vita, e non mi sono pentita nemmeno di questo, anche perché devo dire che la divulgazione mi piace molto, quindi forse mi piace addirittura più la divulgazione che l'aspetto proprio di ricerca, di scienza applicata, diciamo. E quindi sì, anche per questa ragione ho smesso di fare ricerca direttamente.
Cosa pensi di quelli che dicono: no, io voglio fare carriera, sicuramente non riesco a dedicarmi minimamente alla famiglia? Tu come ci sei riuscita?
Allora, secondo me si tratta di scelte, cioè non è che uno è costretto ad avere una famiglia. Se la vuoi, ok, se non la vuoi, ragazzi, ognuno c'ha il suo percorso di vita, uno non si deve sentire costretto ad avere una famiglia perché tutti quanti ce l'hanno. Vedo tanti miei coetanei, girano tantissimo quei meme, no? Ah, i miei amici a 35 anni coi figli, io a 30 anni coi gatti, oppure io a 30 anni a guardare Game of Thrones in binge watching. Ma che problema c'è? Voglio dire, non è che tutti dobbiamo fare le stesse cose. Però se uno vuole una famiglia, un minimo di sacrificio ci vuole per riuscire a conciliare tutte quante le cose. Io mi reputo fortunata perché faccio dei lavori che mi permettono di avere, di gestirmi i miei tempi. La scrittura, al di là dei tempi di consegna, me la gestisco tantissimo io. Se ho tempo dalle 3 alle 4 di notte per scrivere, scrivo dalle 3 alle 4 di notte. E a un certo punto anche con la ricerca mi sono venuti molto incontro i miei professori. Io ricordo che facevo analisi dati, che Irene aveva due mesi da casa a tutte le ore del giorno e della notte, e poi gli mandavo i risultati quando loro erano svegli, insomma, no? E quindi secondo me quello, a me questo mi ha aiutato tantissimo. Anche il lavoro in Rai, è vero che ha degli orari, però in ogni caso, che ne so, quando studio il copione, mi preparo la puntata, lo faccio quando voglio. Se ho tempo la sera lo faccio la sera, se ho tempo l'ora di pranzo lo faccio l'ora di pranzo, quindi io in realtà sono stata facilitata.
Beh, hai comunque incontrato qualcuno che ha creduto in te e
sì,
che...
Sì, 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 dico, diciamo, rispetto al lavoro, non so come sia col lavoro d'ufficio, perché è vero, l'ho fatto, ma mia figlia era molto piccolina e avevo anche mia mamma che mi aiutava tanto, mi aiuta ancora adesso, però ancora più quando io ovviamente andavo all'osservatorio, all'università, dalle 9 del mattino alle 6 di sera. Lì secondo me è un pochino più difficile, non in generale, ma in questo paese sì, perché sappiamo tutti, cioè non c'è nessun aiuto alla donna che lavora e che ha i figli, se li deve cercare da sola, quindi o hai il parente, il marito che ti aiuta, c'è cioè un'equa distribuzione dei ruoli all'interno della famiglia, oppure diventa veramente complicato, perché lo Stato non ti aiuta assolutamente in nessun modo.
Hai detto la parola donne, molto spesso, per esempio, personalmente mi dicono ogni tanto: ah, però tu sei facilitata perché essendo donna su alcune robe. Io rimango sempre basita.
Facilitata,
sì. Adesso può diventare troppo lungo. Però volevo un tuo punto di vista su questa cosa. Cioè, nel senso, hai trovato più ostacoli, hai trovato più agevolazioni, non lo so, cioè.
In realtà no, principalmente per come sono stata educata, cioè a me mi hanno educato a considerare il genere come una delle mie caratteristiche, insieme a tutte le altre che fanno di me la persona che sono, mai come un limite. Non è che nessuno è a casa mi abbia mai detto: no, fisica non la vai a fare perché è una cosa da uomini.
Ecco, okay, perché questo è la prima cosa, sì. È il primo ostacolo che le ragazze incontrano,
sì, sì, sì,
quando vogliono iscriversi alle università.
Sì.
Che riguarda le materie STEM.
Sì. No, ma poi ripeto, cioè no, ripeto perché l'ho detto tantissime volte, però lo dico sempre perché purtroppo è così. Questa cosa viene anche da voci autorevoli, cioè ci sono scienziati che ti vengono a dire: le donne non sono portate per il pensiero astratto, sono portate per i lavori di cura. E quindi purtroppo è un pregiudizio che continua a esserci, quindi puoi avercelo non soltanto all'interno della tua famiglia, ma anche fuori. La società ti insegna che quella non è roba per te perché il tuo cervello non è fatto per fare la matematica.
Tu ti sei scontrata con questa cosa?
No, io in realtà veramente mai, anche perché l'astronomia, tra tutte quante le branche della fisica, è una di quelle con la maggior presenza femminile, credo. Di donne ce ne sono veramente tante. Allora, quando io mi sono iscritta a fisica nel 99 eravamo 60 studenti, le ragazze erano 10.
Okay.
Quando però ho fatto il dottorato di ricerca, e io, che anno era? Il 2008, eravamo in 7 a fare il dottorato, 4 erano ragazze in astronomia, quindi per questo penso che l'astronomia sia... Per quanto adesso le donne ci sono abbastanza, però non proprio, ancora non c'è la parità. Soprattutto non c'è la parità ad alti livelli, a livelli di comando, però lì si inserisce ancora un altro problema ulteriore, cioè il fatto che noi associamo la leadership soprattutto agli uomini, cioè le caratteristiche che come società consideriamo associate a essere un leader sono tutte maschili. Una donna che ha quelle caratteristiche molto spesso la consideriamo una rompipalle, non so. Oppure pensiamo che una donna non possa avercele. E quindi c'è il famoso soffitto di cristallo per cui è difficile accedere a diventare capo di gruppo di ricerca. Per dire anche, beh, ormai sono passati tanti anni perché appunto io mi sono laureata nel 2004, ma io in tutta la mia carriera all'università come studentessa ho avuto, proprio di laurea, due erano le professoresse donne. E altri erano tutti uomini, magari c'era l'assistente che era una donna. Adesso è un po' cambiato, però era così all'epoca.
Triste questa cosa.
Eh sì, è molto triste, anche perché secondo me siamo un periodo di risacca in cui tornano a essere proposti dei modelli di femminile molto stereotipati. C'è fortissimo questo tentativo di tornare indietro sulle conquiste che le nostre mamme e le nostre nonne erano riuscite ad ottenere.
Purtroppo però il nostro tempo è giunto al termine, per me è ancora più triste perché questa è stata una delle chiacchierate più, tra le più interessanti che ho fatto, quindi mi stavo appassionando tantissimo, starei qua un'altra ora a parlare ma non si può, anche perché poi tra un po' voi vi addormentate e non è giusto. Comunque, se volete seguire Licia sui social, che vi svelo un segreto, lei si chiama Felicia.
Però non lo dite a nessuno.
Però non lo dite a nessuno perché non le piace. No. E quindi Licia Troisi, potete seguirla sul suo sito www.liciatroisi.it oppure su Instagram @Troisi_Licia, così è uguale anche su Twitter, oppure andate a cercare Licia Troisi su Facebook e trovate tutte le sue
pagine e profilo,
le sue avventure. Ovviamente ricordate di seguire anche me, perché sennò mi sento da sola, quindi Fiora Ciacalli su Instagram, così poi potete insomma avere un po' di spoiler sulle prossime ospiti. Grazie mille Licia,
tantissimo a te, bellissimo, anche per me è veramente un piacere, grazie mille,
e noi ci sentiamo nella prossima puntata, un bacio, ciao.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.